Benvenuti su S3L7, podcast che vi parla un po' di tutto e un po' di niente. Oggi volevo portare alla vostra attenzione un video di BioBlue, proprio di questa mattina, in cui vengono riportate alcune notizie, alcuni fatti che non dovrebbero essere sottovalutati, dovrebbero essere ben analizzati da tutti e dovrebbero farci riflettere. Andate a vedere il video che vi lascio in descrizione per avere un quadro completo della situazione, perché quello che vi racconto io è solamente un piccolo stralcio, un estratto di questo video dove metto in luce i fatti che mi hanno colpito di più, quelli che secondo me vanno analizzati dettagliatamente. Il titolo che ho dato a questo podcast è "La cura è peggio della malattia", perché è una frase che Donald Trump ha twittato, o comunque è apparsa su qualche giornale. Donald Trump ha detto che lui vuole far riaprire tutto per Pasqua, cioè queste misure di restrizione dovrebbero terminare entro Pasqua, perché dice che innanzitutto il tasso di mortalità è basato soltanto sull'epidemia di coronavirus è bassa, è intorno all'1%. E questo da noi invece non è così, perché effettivamente su questo dato si può giocare molto in base ai test che vengono fatti. Perché un conto è che si fanno i test alle persone che arrivano già in ospedale con delle crisi, con delle gravi patologie e quindi probabilmente già infette, e che poi portano comunque al loro decesso. Un conto invece è fare un test di positività alla malattia a tappeto, comunque a campione, un po' generalizzato, sparso in tutta Italia, perché in altre nazioni, tipo in Germania, ho visto che il tasso di mortalità era dello 0,3%, mentre da noi invece si è quasi del 10%. Perché? Proprio per questo motivo, cioè perché con le statistiche si può giocare in tutti i modi possibili. Beh, comunque Trump ha detto che più o meno è dell'1%, immagino si riferisca all'America, e dice che più o meno è come la mortalità che ogni anno viene imputata all'influenza. Però non è che si impedisce alle persone di uscire proprio per il fatto di potersi ammalare di influenza, no? Non si mette in ginocchio un paese economicamente per questa cosa qua. Così come gli incidenti stradali, che sono molto elevati, però non è che come misura di sicurezza per evitare le morti dovute a questi incidenti si attua facendo chiudere le fabbriche o vietando l'uso delle automobili o dei mezzi di trasporto. Dice che se continuiamo in questo modo, cioè mettendo in ginocchio letteralmente la gente, portandola ad una situazione di condizioni precarie proprio per il fatto che non hanno più i soldi per potersi comprare da mangiare, poter sostenere se stessi e la propria famiglia, vedremo molti suicidi accadere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. I decreti restrittivi dell'Italia anche ieri sono stati inaspriti, vengono proposte sanzioni che vanno dai 400 euro ai 3.000 euro per chi osi uscire di casa, spostarsi senza un valido motivo. Ma anche se è vero che stare a casa limita la diffusione del virus, ma la gente si chiede con quali soldi possiamo restare a casa. Cioè la gente non ha i risparmi sono una cosa che hanno magari, ecco, chi un tempo lavorava e guadagnava, ma al giorno d'oggi la gente lavora e vive alla giornata, perché quello che guadagna oggi lo spende subito per le varie incombenze, ma dico proprio incombenze di prima necessità, non cose superflue o inutili. Certo, magari non ci facciamo mancare neanche quelle, ma in questo momento il nostro pensiero va soprattutto al cibo, alle cure e al riparo, cioè anche alla casa, cioè poter avere un luogo in cui vivere. senza contare i vari mutui che ci sono da pagare, le tasse, gli affitti, le bollette e tutte le altre incombenze di questo tipo. Ho fatto vedere anche un video che ho ripreso da Twitter con una persona, un padre di famiglia di Palermo, che faceva delle domande a Conte. Voleva sapere quando sarebbero arrivati questi aiuti economici, perché la situazione è critica. Ha fatto vedere anche la sua bambina che mangiava le ultime cose che c'erano disponibili in casa, i soldi erano finiti e quindi la gente ha bisogno adesso dei soldi, non ha bisogno fra qualche mese, e non voleva sentire delle risposte che dicevano ma arriveranno i soldi, adesso vediamo. E poi ecco, questi soldi bisogna vedere arrivano in quale modo li fanno arrivare. Li fanno arrivare con chiedendo dei prestiti e quindi dovendoli comunque restituire maggiorati. La gente non ce li ha neanche quelli, figuriamoci se ne può trovare in più per pagare anche i vari eventuali interessi. La politica, a fronte di queste emergenze che la gente vive realmente ogni giorno, pensa soprattutto però a controllare la popolazione, a limitarne gli spostamenti, a tracciarla anche mediante software anti-assembramenti che stanno sviluppando proprio in questi momenti, in questi giorni. E dice che c'è una minoranza di cittadini che sottovaluta la situazione e vanificando così tutta l'operazione. Ma non credo che sia così. La gente non sottovaluta niente, la gente fa i conti con le proprie esigenze, e se una esigenza è il non ammalarsi, il dover stare a casa per tutelare la propria salute e quella degli altri, da un'altra parte c'è anche la necessità di sopravvivere, quindi di trovare da mangiare e anche risorse economiche per poter affrontare tutte le varie spese quotidiane che si devono affrontare. Un'altra notizia che ho visto, che hanno dato sempre su questo video di BioBlue, è che fra i virologi ci sono posizioni contrastanti. Alcuni di loro dicono che è estremamente pericoloso, altri invece la pensano in modo leggermente diverso. Ho fatto vedere anche che un'intervista fatta da Marco Montemagno alla virologa Ilaria Capua, dove quest'ultima faceva presente che i morti dovuti esclusivamente all'infezione di coronavirus, cioè morti per polmonite virale acuta e basta, soltanto per questa causa, al giorno in cui era stata fatta questa intervista, che è di qualche giorno fa, 4-5 giorni fa credo, e i casi erano soltanto due persone. Poi dopo dice oggi sono saliti, gli sembra, ha detto di aver letto da qualche parte che siano saliti a 17, ma comunque a fronte dei 3.000 morti stimati dalle fonti ufficiali, ecco, morti soltanto per questa patologia, lei sostiene che siano due. Tutti gli altri, dice, avevano 3 o 4 patologie intercorrenti. Quindi ha detto è ovvio che quando arrivano anche lì in ospedale arrivano per le patologie, poi dopo si contagiano o magari si contagiano anche fuori nel tragitto, non lo so. Comunque fatto sta che muoiono per queste malattie e alla fine se si fa il tampone si vede che sono comunque anche loro contagiate. Ma proprio il tampone, proprio questi test che sono stati usati, è una ricetta di costruzione di questa sonda che va a intercettare una sostanza, una molecola comunque presente nell'organismo. Dice che questi test non sono stati testati, appunto, non sono stati rodati, ma sono stati soltanto, ecco, confezionati così un po' alla svelta. Sono test che hanno una bassissima veridicità. Si diceva, e ho visto da qualche altra parte, che i test erano fallaci all'80,3%. Mi sembra che sia una frase detta da Montanari in un'altra intervista di cui trovi la mia puntata anche in qualche giorno precedente. se non l'hai ascoltata valla a sentire se ti interessa. E comunque questo viene ripetuto anche dalla virologa Capua, quindi ormai direi che la notizia è valida, è assodata. Inoltre costei dice che c'è qualcosa di strano in Lombardia, perché soltanto lì la situazione è così grave, non nel resto dell'Italia o nelle altre parti del mondo. Bisogna capire che cos'è, ma questo non è facile, indagare proprio sul fatto, sulla causa di questa differente incidenza della malattia. Sul sito Oasi Sana c'è Gunther Pauli, che è consigliere di Palazzo Chigi del Premier Conte, afferma che c'è una certa correlazione fra il 5G e il Covid-19, non in termini tecnico-scientifici, ma semplicemente perché si osserva che la prima città coperta dal 5G era Wuhan, proprio dove viene rilevata questa epidemia di coronavirus, e inoltre la prima regione italiana coperta dal 5G è appunto sempre la Lombardia. Quindi ha visto che questi due fatti sono curiosi, una curiosa coincidenza, e quindi ha esposto il problema e ha chiesto che venga fatta una ricerca su questo fenomeno e vedere se c'è una qualche correlazione. Oltre che è stata riscontrata questa correlazione di fatto, bisogna vedere anche se c'è un nesso di causalità fra le due cose. Ma subito viene questa affermazione, anzi questo dubbio, questa ipotesi fatta dal consigliere di Palazzo Chigi, viene subito bollata come bufala da vari quotidiani online. Questa non è una bufala, è semplicemente una domanda. Ho notato che c'è questa cosa. Vogliamo verificare se effettivamente c'è una correlazione e che abbia una base scientifica oppure no? Quindi se non è più lecito neanche farsi delle domande, perché si corre il rischio di correre subito nell'attribuzione dell'etichetta di bufalaro, allora ecco, siamo veramente finiti. La scienza non ha più modo di evolvere, perché proprio da queste intuizioni che spesso nascono le nuove verità scientifiche. Detto questo, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto anche il nuovo sottofondo musicale, e se avete qualche domanda, se avete qualcosa da chiedermi, fatelo tranquillamente sul mio canale, contattatemi direttamente su Telegram, come al solito c'è l'indirizzo nelle descrizioni, nelle note finali. E quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, augurandovi un buon proseguimento di serata, come sempre. Ciao!